non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, e costruisci il tuo futuro.
Potenzia la tua libertà
e sprigiona tutta la tua energia,
perché la tua vita migliora.
Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.
Bene, stiamo registrando questo episodio del podcast Liberamente, quindi avrete già sentito la sigla, avrete sentito l'introduzione, ma ci tengo a specificare che questa registrazione la stiamo vivendo live, quindi questo episodio lo stiamo registrando insieme a tutti gli iscritti del canale Telegram, quindi il canale famoso segreto privato delle menti libere, al quale più di 1000 persone sono accedute nel corso del tempo e che quindi hanno la possibilità insieme con me di avere in anteprima un po' le riflessioni che andranno poi a ad essere l'episodio del podcast che stai ascoltando tu in questo momento. Quindi mi sto rivolgendo all'ascoltatore medio del podcast Liberamente, che ancora non ha fatto quel salto dentro il canale Telegram. C'è la possibilità di poterlo ascoltare in anteprima in voice chat all'interno del gruppo. Quindi io vado a salutare ovviamente Antonella, Guglielmo, Ilaria, Danilo, Simona, Lorenzo, Emanuele e Martina, che in questo momento sono in voice chat e stanno insieme con me registrando live questo episodio. Un episodio che nasceva con l'idea di voler integrare l'episodio precedente, quello legato alle frasi che non dovremmo mai dire, o quantomeno dovremmo fare attenzione a non dire così tanto spesso al nostro partner, per fare in modo che la relazione di coppia possa fiorire, ok, e non al contrario appassire. Quindi l'idea iniziale era quella, ok, quindi quella era la parte 1 e adesso avrei continuato descrivendo altre frasi da evitare, ma poi ho pensato che in realtà il miglior modo per integrare quell'episodio, quindi l'episodio che è uscito questo giovedì, fosse proprio parlare quindi delle cose che da una parte ci sono delle cose che fanno male alla coppia, ci sono delle cose anche che fanno bene alla coppia, e quindi da qui l'idea di non tanto andare a continuare a fare un elenco delle cose che devi stare attento a non pronunciare o attenta a non pronunciare, piuttosto alle cose che dovresti tenere invece presente, che dovresti in qualche maniera cercare di incentivare all'interno della relazione di coppia, se vuoi che questa relazione di coppia possa veramente fiorire e il tuo rapporto di coppia possa essere un punto forte nella tua dinamica di vita di tutti i giorni, ok? Perché partirei dalla frase, in un certo senso celebre, che sulla quale io sono molto d'accordo, e cioè che amare non è guardarsi negli occhi tutto il giorno, essere contenti, belli, felici, ok? No, non significa questo per quanto mi riguarda, ma amare significa guardare nella stessa direzione. E trovo che questa frase sia molto molto profonda e a quanti invece di noi è capitato di pensare che amare sia guardarsi a vicenda. Perché dico questo? Perché tante volte noi cominciamo a guardare l'altro all'inizio con gli occhi a cuoricino, poi piano piano nel tempo guardo l'altro e dico certo quando si comporta così, certo quando Guglielmo lascia i calzini lì messi sulla sedia, quando gli ho detto 14 volte che deve metterlo nella cassetta delle cose da lavare, insomma guardiamo l'altro, quindi guardare l'altro significa a un certo punto esaurire la relazione. Perché? Perché l'altro di fatto prima o poi, spesso si dice, a un certo punto l'altro diventa un po' l'inferno in un certo senso, cioè l'altro, se guardiamo soltanto l'altro, a un certo punto cominceremo a guardare e a vedere soltanto i difetti. Perché? Perché l'altro è diverso da noi e le sue diversità si trasformeranno nelle cose che ci fanno male. E quindi in realtà, perché mi piace questa frase, no? Che amare invece significa guardare nella stessa direzione, e perché questo porta, secondo me, dentro un'idea che la coppia possa muoversi insieme, nonostante le proprie diversità, nella stessa direzione. E questo è un qualcosa che intanto mi piaceva subito, no? Mettere un pochino a fuoco. Ma per cominciare questa chiacchierata di oggi, quindi su questi sei principi salvavita della relazione di coppia, volevo innanzitutto sapere, fare un piccolo sondaggio. Non so se, ecco, do la possibilità alle persone che sono adesso all'interno di questa chat, intanto do la benvenuta anche a Barbara, do la possibilità anche di parola a Barbara. Fatemi sapere un po' voi, no? Quanti di voi vivono in coppia? No? Quanti di voi sono in coppia? Quindi vedo Guglielmo, qualcuno si può anche smutare? Quanti di voi vivete una relazione di coppia oggi? Che sia matrimoniale, che siate fidanzati, un compagno, ma quanti di voi hanno una relazione di coppia? Dai, non fate i timidoni, dai, sennò qui nessuno non mi credono che poi effettivamente c'è una voice chat attiva. Intanto benvenuta Teresa. Vai Martina, coraggiosissima. Vedo che si era smutata, poi non so se si riesce a sentire bene.
No, ecco, non ho una relazione di coppia.
Ottimo, quindi Barbara ha una relazione di coppia, Guglielmo ha una relazione di coppia. Ok, vabbè, insomma, il punto...
Non ce l'ho.
Ah, non ce l'hai, va bene. Ok, allora, buono, prendi appunti perché magari per quando ce l'avrai potrà essere...
Sta cominciando forse adesso.
Molto bene, molto bene. Intanto, grande Barbara che si è data proprio la possibilità di intervenire. Ottimo, quando ancora la temperatura è bassa. Quindi, quello che voglio dire è che se sei in coppia... pensa anche a quando sei stato all'interno di una relazione di coppia, cioè quante volte ci siamo veramente sentiti soddisfatti al 100% di quella relazione. No, magari il 100% è qualcosa di proprio, no, di super magari utopico, ok? Però quanti di noi magari si sentono soddisfatti della propria relazione di coppia oggi almeno all'80%? È molto difficile. È molto difficile, perché se andiamo a vedere, abbiamo tante volte motivi per non essere contenti dell'altro. No, poi magari tu ce l'hai pure, nel senso magari sei contento. Però a ben vedere, o almeno, ecco, io magari ho un target di popolazione specifico, che è quello appunto delle persone che accedono alla psicoterapia, e di fatto mi rendo conto di che tante volte, pur avendo una relazione stabile, penso anche per esempio alla mia vita personale, ci sono dei momenti in cui mi dico potrebbe andare meglio, no? Potrebbe essere migliore. Questo perché? Perché in qualche maniera, appunto, come dicevamo prima, quando cominciamo a guardare solo e esclusivamente l'altro e non più a guardare la direzione che può avere la relazione di coppia, la relazione piano piano si esaurisce, perché l'altro a un certo punto, con le sue diversità, con il suo contrasto, un po' piano piano ci cala, ok? Allora dici, vabbè, Matteo, allora vuol dire che a un certo punto, voglio dire, meglio non guardarsi perché altrimenti l'amore finisce. No, non voglio dire questo, è che ciò che tiene veramente in piedi una relazione, per esempio, nel mio caso, sono stati questi, o almeno curare questi sei aspetti. Il primo di cui voglio parlare è questo, ok? Che la relazione di coppia, che a volte non ti piace, potrà essere migliore nel momento in cui tu all'interno della relazione di coppia sarai un partner migliore. Quindi questo secondo me è un primo principio che dovremmo tenere un pochino a mente in qualche modo, cioè che il contributo che, cioè il risultato, l'output della coppia attuale, ok, è frutto anche del mio modo di starci dentro alla coppia. Quindi difficilmente in qualche maniera troviamo dei miglioramenti nelle cose se non siamo noi a migliorare. Ma pensate anche, questo penso che sia un principio valido un po' per tutte le cose nella vita, no, se ci pensate. Le cose migliorano nel momento in cui tu migliori. Le cose cambiano nel momento in cui tu ti dai la possibilità e il potere di cambiare, no? E invece, solitamente, no, in qualche modo, tendiamo nella coppia a dire, no, sei tu che dovresti migliorare, sei tu che dovresti cambiare. E quindi poi ci arriviamo dopo a questo, no? Però cosa significa nel concreto questa cosa, no? Che la coppia migliora se diventi tu un partner migliore. E che cosa significa essere un partner migliore? Magari, non so, c'entra la tua situazione specifica, quindi è una, qualcosa, una domanda che dovresti iniziare prima di tutto a rivolgere a te stesso o a te stessa. Cioè, che cosa puoi cominciare a fare fin da oggi per essere un partner migliore per tua moglie, per tuo marito, per il tuo compagno, per la tua compagna? Essere magari, non so, più, magari a volte più attento ai bisogni dell'altro. Oppure per te oggi essere un partner migliore potrebbe significare essere un partner più autentico. Magari per te oggi essere un partner migliore significa essere e darti la possibilità di dire quando l'altro fa qualcosa che non ti piace. Oppure a volte essere un partner migliore oggi forse significa lasciare, non essere sempre con il piede di guerra nei confronti di quello che fa il tuo partner. Quindi dovresti in qualche maniera smettere di concentrarti sull'altro e iniziare a concentrarti di più su di te. Perché guardare, come dicevamo prima, no? La frase amare non significa guardarsi sempre costantemente negli occhi. Perché, cioè, cosa significa? Che se tu ti guardi con gli occhi, significa che il tuo sguardo è sempre rivolto verso l'altro. E questo nella coppia si traduce nel fatto che siamo sempre a un certo punto della relazione concentrati sui difetti dell'altro e di come l'altro non è quello che vorremmo che fosse. Questo magari è vero, però non ti aiuta. Quello che veramente ti aiuta è tenere presente che la relazione di coppia migliora se tu per primo migliori come partner, cioè se quello che tu metti dentro la relazione è migliore rispetto al giorno prima, che non significa attenzione, non significa di più, anzi a volte potrebbe essere di meno, come dicevamo prima, no? A volte potrebbe essere lascio che sia il mio partner a occuparsi di quella cosa, anziché essere io sempre ogni volta a intervenire al posto suo, no? Oppure posso essere un partner più attento perché mia moglie mi ripete sempre che quella cosa le dà fastidio e io ogni volta la sento da un orecchio e poi esce dall'altro. Quindi per me forse essere un partner migliore oggi potrebbe significare tenere più presente il bisogno dell'altro. E niente, in più, cioè, altri modi per migliorarsi, al di là di tutto questo, ce ne sono tanti. No? Io penso sempre che un modo buono per potersi migliorare è anche un po' studiare l'argomento. Per esempio, una delle challenge di partenza del percorso del Sfida Academy che è stato fino ad oggi è stato legato per esempio alla Book Challenge, cioè la sfida dedicata alla lettura. Quindi lo scopo era scegliere un libro dedicato a un argomento che oggi ti interessa. Magari quindi puoi migliorare come partner se inizi un po' a studiare anche un po' la psicologia di coppia, magari. Se cominci a frequentare, per esempio, anche, no, il podcast liberamente in questa forma qui, cominci a farti delle domande in più, quindi segui magari qualche psicologo online, cioè ce ne sono tanti, non esiste soltanto io, non esiste soltanto il mio podcast, esistono tanti altri colleghi anche molto più bravi a livello comunicativo di me che possono parlare di questi argomenti, quindi puoi crescere non per forza dentro la coppia, ma anche formandoti come un partner migliore. La cosa importante è che ti dai la possibilità di testare cose nuove. Ecco, quindi il modo pratico per applicare questo primo principio, no? Che se tu per primo sarai un partner migliore, anche la coppia sarà una coppia migliore, passa per la strada dei tentativi ed errori. Quindi prova a testare cose nuove modalità di stare nella tua coppia, ok? Quindi questo è un primo principio. Un secondo principio che fa secondo me molto molto bene alla coppia, un principio salvavita, ecco, mi piace chiamarli così, principio salvavita per una vita di coppia felice, è quello legata alla causalità degli eventi o l'effetto degli eventi. Adesso mi spiego meglio, potremmo chiamarlo appunto sono causa o sono effetto delle cose. Cosa intendo dire? Che nella coppia, quando le cose non vanno come vorremmo, come vorresti, che siano magari grandi problemi o piccoli problemi, no, tu sei davanti sostanzialmente a un bivio, no? Puoi scegliere due strade. La prima strada è quella è colpa dell'altro, è colpa del mio partner. E quindi quando imbocchi tu questa strada, è colpa dell'altro, vuol dire che quindi è colpa tua se io mi sento in questo modo, significa che noi diventiamo l'effetto dei comportamenti dell'altro, delle emozioni dell'altro, delle decisioni del nostro partner. E quindi significa che dobbiamo ogni volta scegliere se essere causa o effetto all'interno della relazione. Perché appunto la prima strada, che è quella dell'effetto, quindi è colpa dell'altro, quindi significa che è colpa tua se io mi sento in un certo modo. Quindi io sono effetto di un qualcosa che tu hai avuto il potere di attivare. Come noi sappiamo, in realtà siamo noi a dare questo potere all'altro. Siamo sempre comunque noi responsabili. Infatti la prima strada è questa, la colpa è dell'altro. E questa strada a un certo punto è come... ti porta inevitabilmente a dover attendere che l'altro cambi. Dato che tu con il tuo comportamento mi fai sentire in questo modo, sei tu che devi cambiare. E quindi significa che questa è un po' la fine dei giochi, perché se l'altro cambia, bene. Se l'altro non cambia, non funziona più. Cioè, ti attacchi al tram, ok? Quindi se in qualche maniera imbocchi questa strada, no, quella del è colpa dell'altro, in qualche maniera è come se alla fine diciamo porti la coppia o ti porti a vivere la coppia come ok, aspetto che l'altro cambia, se l'altro cambia bene, se l'altro non cambia io resto sotto l'effetto, resto un effetto della relazione con l'altro. Invece se passi dall'altra strada, che è quella della causa, no, significa che puoi partire prima di tutto da te. E quindi puoi farti una domanda salvavita, potremmo dire così, no? Cioè, quando le cose non vanno come vorresti, quando succede questa cosa, quando accade che l'altro non mi ascolta, che l'altro, che il mio partner non mi considera, e via dicendo, riempitela voi con la vostra esperienza, no? La domanda salvavita qual è? Non è tanto è colpa tua, no, e quindi devo, come posso farti capire dove stai sbagliando? Ma la domanda salvavita è cosa posso fare io di diverso per cambiare questa situazione. Allora, con questo step, tu sei, con questa seconda strada, tu sei la causa. Cioè, nel senso che le cose non capitano mai casualmente, ma sempre causalmente, cioè c'è sempre una causa, e noi possiamo, nelle relazioni di coppia, possiamo sempre metterci in questa duplice posizione: o è colpa dell'altro o è qualcosa che dipende anche da noi. E questa seconda strada apre, perché è migliore della prima, perché se tu ti consideri la causa e non l'effetto dell'altro, ti svincoli e svincoli la coppia dal concetto di colpa. Cioè, non c'è più la colpa, ma c'è la responsabilità, che è quello che all'interno di questo podcast cerchiamo sempre un pochino di mettere al centro nelle nostre chiacchierate, nei nostri episodi. Cioè, quindi, mentre la prima domanda, la prima strada, scusami, quindi è colpa tua, è colpa dell'altro, ti porta a restare nel problema, invece la seconda strada, quella legata al cosa posso fare io di diverso, quindi sono causa in parte di questo problema, quindi posso anch'io fare qualcosa, ti proietta verso l'uscita, ti proietta verso la speranza che qualcosa possa cambiare, e soprattutto nel cercare di capire come può cambiare. Mentre la prima strada ci mantiene nella rabbia, la seconda strada ci porta verso la speranza che, che il problema possa essere superato. Cioè, cosa posso fare io, no, di diverso per questa situazione? A volte significa, per esempio, non mi capisci, ok, cosa posso fare io per spiegarmi meglio, per esempio. No, quante volte prova a pensarci ogni volta, no, magari nella vita di coppia, quando dai per assodato che l'altro è responsabile, prova un attimino, cioè l'altro è il colpevole, prova un attimino a riprenderti tu la responsabilità dell'accaduto, del problema, non tanto dandoti tu la colpa, e dire ok, cosa posso fare io di diverso per fare in modo che questa situazione si sblocchi o cambi. E quindi ritorniamo poi al primo principio, no? Quindi testa nuove modalità nello stare nella coppia. Ecco, non pensare che così è stato, così dovrà essere sempre. Prova comportamenti nuovi, prova modalità nuove nell'entrare in relazione con l'altro. Terzo principio, secondo me importante, è è il messaggio. No, questo è un classico, quindi il terzo principio è parla con io e non con il tu. Ok, perché ogni discussione, se, cioè, in qualche modo rischia di diventare una guerra del tu. No, quindi ma, io ho assistito tante volte, ho fatto in realtà tempo fa, adesso non seguo più coppie, ma in passato quando seguivo le coppie era veramente un attimo, ma poi basta che guardo anche nella mia relazione di coppia tante volte. Succede che veramente basta poco per passare dal io mi sento in questo modo al tu mi fai sentire in questo modo. Quindi non soltanto è valido il principio di cui parlavamo prima, no? Quello di causa e effetto, però in realtà dovremmo sempre cercare di entrare all'interno della discussione o stare all'interno della discussione cercando sempre di iniziare le frasi con il messaggio io, piuttosto che con il messaggio tu, altrimenti si scatena la guerra del tu e guarda, tu hai fatto questa cosa, no, tu hai fatto questa cosa prima, ma io l'ho fatta perché tu mi hai fatto questo, ma io l'ho fatto perché tu hai detto, ecco, quindi diventa una guerra del tu infinita che non risolve mai nulla. Quindi in questo momento è proprio importante nella discussione entrare invece nella discussione con il messaggio io mi sento in questo modo, cosa ne pensi? Io mi sono sentito in questo, mi sono sentita non vista, mi sono sentita o mi sono sentito mancare di rispetto, svalutato, ok? E l'ho visto qui, ok? Che cosa volevi dire con questa frase? Ecco, quindi questo, quando partiamo dai messaggi io, sicuramente siamo sulla buona strada almeno per evitare la guerra del tu, che è sempre comunque un qualcosa che porta tante volte, insomma, a problemi di comunicazione piuttosto che alla risoluzione di problemi attraverso la comunicazione. Il quarto principio di cui volevo parlare è l'essere amico del tuo partner. Sei amico del tuo partner? Sei amica del tuo partner? Cioè, quando dico questo, significa non è che devi essere quello che, insomma, come succede nei film, no? Sempre. Non so, sorridenti su una giostra, sai, di queste giostre un po' francesi con questi cavalli e ci divertiamo con il gelato in mano. No, non è che per forza così. Essere amico, secondo me, significa essere un fan del proprio partner. C'è una frase che mia moglie mi dice sempre, io vabbè, poi faccio riferimenti alla mia vita personale perché mi è più facile. Mia moglie mi dice sempre, ma ricordati sempre che io sono la tua prima fan. No. E questa è una cosa molto bella perché significa che lei fa il tifo per me. Allora, tu fai il tifo per il tuo partner? Tu fai, sei in qualche maniera amico o amica del tuo partner? Perché nella coppia non si cresce mai da soli, no? E crescere insieme significa potersi dare il sostegno l'un l'altro. Quindi fare il tifo per l'altro significa sostenere l'altro. Tu fai il tifo per il tuo partner, per la sua crescita, perché possa raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi, i suoi valori, i suoi scopi, i suoi desideri, le sue aspirazioni. Cioè, se tu non sei il primo tifoso, o quantomeno non fai il tifo per il tuo partner, no? Rischi di perdere il tuo partner. Perché piano piano questo creerà un solco, un divisore per cui ognuno va nella propria direzione e poi si crea un gap che non si riesce più a colmare, perché magari uno cresce, fa qualcosa di personale e non riesce a condividerlo all'interno della coppia, perché magari non c'è spazio, perché magari c'è l'idea che, ecco, non si può condividere certe cose. Invece con un amico noi sappiamo di poter condividere ed è importante che, oltre che ad essere degli amanti, oltre ad essere magari, e lo vedremo dopo, oltre a condividere magari dei ruoli diversi e così via, però è importante che venga ci sia all'interno della coppia, della vostra vita di coppia, questo aspetto qui, no? Essere un po' fan, essere un po' tifosi, no? Del proprio partner. E questo secondo me è un po'. È un po', secondo me, è un po' il segreto anche un po' della coppia, eh? Cioè sapere che è importante, che io posso essere sostenuto dal mio partner e che il partner si sente sostenuto da me. E poi, se ci pensiamo bene, un po' la cartina tornasole della bontà di una persona in qualche maniera, piuttosto che essere legata al suo curriculum di raggiungimento di obiettivi, di cosa ha fatto o non ha fatto nella vita. Una persona buona la vedi da come gli altri, se gli altri possono crescere stando lì intorno, in qualche modo. Cioè, sei una persona buona nella misura in cui intorno a te le persone possono crescere. Quando invece non siamo in grado di fare il tifo per gli altri intorno a noi non crescono, non possono crescere. Questo avviene per esempio anche tanto con i figli. No? Quindi per poter, diciamo, rendere concreto questo quarto principio, insomma, è importante sapere, conoscere quali sono gli obiettivi del nostro partner. Tu li sai quali sono i suoi obiettivi? Per cosa lei o lui si sta spendendo? Quali sono i suoi valori? Quali sono i suoi desideri? No? Quali sono le cose che vorrebbero che si realizzassero? Ecco, perché se non le conosci, non puoi aiutarla, non puoi aiutarlo, non puoi essere un fan, non puoi fare il tifo. E quindi, mi raccomando, fateci attenzione a questa cosa. Perché se non facciamo il tifo per il nostro partner, il nostro silenzio, la nostra assenza da questo punto di vista può essere percepita come un in realtà tiremo contro, non approvo quando tu cresci, non mi piace quando tu hai successo, non mi piace quando tu ti occupi di qualcosa per te piuttosto che, no? E questo può scatenare veramente tanti non detti anche all'interno della coppia. Ecco perché è importante, secondo me, diventare fan significa prima di tutto conoscere quelli che sono gli obiettivi e poi tifare perché la persona li raggiunga. No, per esempio, penso anche a mia moglie. Mia moglie ha questa la passione che si è trasformata in professione, che è legata al makeup artist, quindi è una truccatrice professionale di, insomma, con certificato e così via dell'accademia, per spose. E parlavamo del fatto, insomma, che voleva fare un ulteriore corso, e questi corsi ovviamente hanno un costo, e quasi ci aveva timore, no, a dire: sai amore, stavo pensando, costa questo. Io dentro di me, quando me l'ha detto, ho pensato subito a un sì, facciamolo, non tanto perché non mi pesa avere quelle centinaia di euro in meno, no, sul conto a gennaio, ma perché so quanto è importante che lei possa raggiungere i suoi obiettivi, che lei possa in qualche maniera costruire quella che è la sua strada, anche professionale, perché so che quello è un suo valore, sentirsi anche realizzata professionalmente, so che è un suo valore, e quindi faccio il tifo per lei. E questo è stato molto bello, come lei tante volte anche, no, per il podcast, per tante altre cose che ho fatto. Quindi è bello sentire che c'è nella coppia l'uno che fa il tifo per l'altro. Quinto e penultimo sì, punto che vorrei condividere con voi ha a che fare un po' con quello che ci siamo appena detti, no? E cioè quello di mettere al centro i valori e non gli interessi. Molte persone, soprattutto all'inizio della relazione, stanno insieme per interessi comuni, no? Dici, ma come, anche a te piace andare al cinema? Ah, anch'io adoro andare al cinema. Ma anche a te piace l'horror? Ah, anche a me piace l'horror. Cioè, pazzesco. All'inizio, proprio perché un po' è il funzionamento del nostro cervello, quindi c'è proprio una tendenza a, diciamo, a togliere le dissonanze e andare soltanto in risonanza con l'altro all'inizio, nella fase iniziale del rapporto, no? E quindi ci sono gli interessi che sembrano combaciare perfettamente. E poi piano piano, conoscendo la persona, ci accorgiamo che questi interessi diventano sempre meno meno comuni, quantomeno. Cioè, per esempio, a mia moglie non gliene frega una mazza del podcasting, per esempio, ok? Eppure a volte gli parlerei di questa roba qua, no? Perché è un qualcosa che mi piace. Eppure quindi qual è? Il punto è che non si sta insieme per interessi comuni, ma si sta insieme per i valori in comune. E qui ritorniamo alla frase iniziale di questo podcast, no? Amare non è guardare l'altro negli occhi, ma è guardare nella stessa direzione. Perché a volte possiamo vedere cose diverse in maniera diversa, ma il punto è che entrambi camminiamo in una direzione che è comune. E la direzione ce la danno i nostri valori, come ben sappiamo. Quindi in questo caso, per mettere, no, proprio in pratica questo quinto principio, se vogliamo, salvavita per una vita di coppia felice, è che dobbiamo non soltanto conoscere i valori del nostro partner, ma prima di tutto dovremmo capire quali sono i nostri valori, no? Prima di tutto, cioè imparare a capire quali sono le nostre, la nostra direzione, perché altrimenti la prossima volta ti trovi davanti a un partner, davanti a una persona che magari ti piace e va super bene così, andrai nella direzione, ah guarda quanti interessi in comune, e invece gli interessi a un certo punto si sfumano, perché non si sta insieme per interessi comuni, si sta insieme per valori condivisi, no? E che cos'è un valore? No, è ciò che per te nella vita vale, cioè ciò per cui dici la vita vale la pena di essere vissuta. Per me, per esempio, un valore fondante è il matrimonio, cioè è la mia relazione di coppia con mia moglie, un valore fondante è la mia famiglia. E quindi se, lo so che sembrano, diciamo, no, molto grandi, ma se ci pensi bene, no, ripensando a quello che dicevamo anche prima, no, è vero che il mio lavoro è importante, la mia famiglia passa, cioè che il fatto di poter, diciamo, non avere problemi a pagare, no, in qualche maniera, o quantomeno a spendere dei soldi perché mia moglie possa continuare a formarsi e sentirsi quindi, diciamo, sempre più professionale, come è successo anche con me per altre cose, no, rientra nel valore della famiglia, perché io ho il valore che nella mia famiglia ognuno possa sentirsi realizzato, e quindi le mie azioni diventano poi in linea, si possono allineare se il valore della famiglia è condiviso, per esempio. Quindi i nostri valori sono molto più importanti dei nostri interessi, e quindi facciamoci caso, specialmente quando selezioniamo una persona, mi verrebbe da dire, no? Quando incontriamo una persona da ex novo, in certo modo, oppure anche se stiamo già all'interno della coppia, fermarsi, fatevi un bel regalo, andate adesso che è di Natale, no? Andatevi a fare una cena fuori, prendete anche un elenco di quelli che possono essere i valori fondanti della vita, e confrontatevi su questo. Quali sono i vostri tre valori base, i vostri tre valori guida? No? E più c'è comunanza, più c'è resistenza da questo punto di vista. Il sesto e ultimo principio salvavita della coppia, poi ci spostiamo all'interno dell'Academy per continuare questa chiacchierata con i ragazzi dell'Academy, è questo legato alla flessibilità dei ruoli. Ocio, qui non sto dicendo che il papà deve fare la mamma e la mamma deve fare il papà, ammesso che ci siano delle cose poi, no, più o meno divise, ma io credo che possano esserci delle macro competenze l'uno dell'altro, perché credo nella fondatezza scientifica della diversità. E quindi il punto qual è? Non è che si tratta, oggi no, dobbiamo fare il mammo o il contrario, non è questo scambio di ruoli, no, è la flessibilità dei ruoli, è riferita ai ruoli che ognuno di noi porta dentro di sé. Cioè, tante volte vedo che nella coppia, lo vedo anche per me stesso, diventa difficile, rigido la fissità del ruolo. Cioè, se ci pensi bene, penso per esempio a me in questo momento, io nella mia vita, ricopro tanti ruoli contemporaneamente. Io sono un figlio, perché sono figlio di i miei genitori sono ancora in vita, ma sarei comunque loro figlio a prescindere, sia che loro non ci fossero più. Quindi sono figlio, sono marito, sono padre, sono un professionista, sono un podcaster, bla 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 bla. Quindi ho tanti ruoli dentro di me, ok? Quindi la capacità che la coppia deve in qualche maniera cercare di sviluppare, e individualmente ogni partner dovrebbe farlo, è quello di switchare in maniera sempre più flessibile tra un ruolo e l'altro. Cioè, vi faccio una cosa pratica, un esempio pratico. Proprio ieri sera, no, in qualche modo io stavo finendo di lavorare e a un certo punto avevo voglia di continuare a lavorare, ok? Ho la fortuna di avere un lavoro che mi appassiona in tante forme diverse. Una è questa, per esempio, del podcast, oltre che la clinica vera e propria con le persone che seguo online a studio. E sto scrivendo un libro, quindi avevo voglia di, in qualche maniera, di continuare a lavorare. Morale della favola, mi sono ricordato che io non sono soltanto un lavoratore. Cioè, il mio ruolo interno no, non può essere totalmente sbilanciato su un unico versante, ma mi sono anche ricordato che oltre ad essere uno dei miei valori, in quel momento io sono anche un papà. E infatti sapere questo, averlo realizzato a un certo punto, coltivando ormai da tempo, perché lo tengo presente ormai da sempre, da quando mia figlia è nata, che io voglio essere un papà presente, allora ho potuto, diciamo, in maniera flessibile switchare dall'essere professionista all'essere papà. No? E questa, secondo me, questa flessibilità dei ruoli all'interno della relazione di coppia è molto molto sana. Ora, magari non sei padre, non sei madre, e va bene così, però sicuramente sei figlio, no? E a volte penso a quante... o sei magari un lavoratore, no? Ecco, a volte abbiamo bisogno di fare questo switch di ruoli anche per non irrigidire la coppia, no? E questi sono sei principi che secondo me possono essere validi per coltivare una buona relazione di coppia, no? Ognuno di noi può pensare in maniera più concreta a come può lavorarci, no? Fin da subito. Ve li ripeto velocemente. Il primo principio è legato al... la tua vita di coppia sarà migliore quando tu sarai un miglior partner. Il principio numero due è il principio di causa-effetto. Scegli se davanti a quello che non ti piace vuoi essere l'effetto, quindi è colpa dell'altro e quindi come ti senti è l'effetto di come l'altro agisce, vuoi essere la causa, cioè vuoi capire come puoi tu per primo migliorare quello che sta accadendo. Il terzo principio è il comunica meglio, comunicando con i messaggi io piuttosto che con il tu, per evitare la guerra del tu, totalmente inutile. Quarto principio è diventa amico del tuo partner, quindi fai il tifo per l'altro. Il quinto punto è metti al centro i valori e non gli interessi. Sesto punto è ricordati sempre di essere flessibile nei ruoli che ricopri durante l'arco della tua giornata. Bene, bene, bene. Adesso mi piacerebbe tantissimo aprire, ecco, la voice chat. Vedo intanto Federica, Simona, Teresa, Narita che si sono unite. Ma vorrei fare una cosa, facciamola così oggi, dai, facciamola così. Vorrei smutare un po' di voi e sapere che cosa ne pensate. Anzi, facciamo così, questa registrazione per ora si ferma qua, così posso inserirla all'interno del podcast. Noi con i ragazzi del canale Telegram restiamo ancora un pochino collegati qui in voice chat. Quindi un saluto a tutti e alla prossima.
Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà, sprigiona tutta la tua energia,
perché la tua vita migliora.
Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.